Abbiamo già letto il Salmo 74 come introduzione. Vorrei ripeterlo. Ricordati del tuo popolo che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. C'è stata una chiesa del vecchio patto e c'è una chiesa del nuovo patto. Nella prima il sangue dell'agnello fu sparso, fu posto sugli stipiti e l'esodo ebbe luogo, la redenzione fu compiuta. Nella chiesa del Nuovo Testamento è stato il sangue dell'agnello di Dio a scorrere sulla croce del Golgota per la nostra redenzione e riconciliazione. Ricordati del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. Come i nostri pensieri e le nostre preghiere devono ora salire a Dio, Signore, nostro Redentore, ricordati di noi perché ci hai redenti. Dirigi i tuoi passi verso le rovine eterne. Il nemico ha tutto devastato nel tuo santuario, non fuori. Nel santuario ha distrutto tutto e ha stabilito la sua direzione e ha fatto ciò che gli piaceva. Nel versetto 8 hanno detto in cuor loro: distruggiamo tutto. Hanno arso tutti i luoghi delle assemblee divine nel paese. E ora viene il passo che mi commuove particolarmente. Noi non vediamo più nessun segno. Non c'è più profeta. Mi ha spesso turbato il fatto che attualmente nel paese non ci sia un profeta di Dio a cui potersi rivolgere per avere una risposta da parte di Dio. D'altra parte, dobbiamo dirlo, Dio non solo ci ha dato una risposta, ma ci ha dato tutte le risposte di cui abbiamo bisogno, che siano date da profeti o apostoli, che siano nell'Antico o nel Nuovo Testamento, ma ce le ha già date nella parola di Dio. Non abbiamo bisogno di dire chi salirà in cielo per far scendere Cristo o negli abissi per farlo salire. È già successo tutto. Egli è venuto, ha compiuto la redenzione, è tornato in cielo e sta aspettando. Finché tutti i nemici saranno fatto lo sgabello dei suoi piedi, fino al momento della conclusione della Chiesa sposa, e poi verrà di nuovo a prenderci per riportarci a casa. Versetto 10. Fino a quando Dio ci oltraggerà l'avversario, il nemico disprezzerà il tuo nome per sempre. Questa è la domanda. E questa è la domanda che ci poniamo oggi pomeriggio. E si tratta proprio di Dio che ci dona la pazienza e la perseveranza e la rivelazione alla fede e alla fiducia, perché così è scritto che avrà perseverato fino alla fine. E più tempo dura, più diventa difficile, ma Dio vuole fare di noi persone che perseverino davvero fino alla fine, a prescindere da tutto quello che può avvenire. Nella certezza, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Continuo a leggere qui il versetto 11. Perché ritiri la tua mano, la tua destra, tirala fuori dal tuo seno e distruggili. Poni fine a tutto ciò che non appartiene al tuo regno, alla tua chiesa. Poni fine a tutto il disonore, a tutto ciò che non viene da Dio, che non corrisponde alla parola, poni fine a tutto ciò, con tutto ciò che non ha diritto di esistere nel regno e nella casa di Dio. Fai una fine a tutto questo per poter avere un nuovo inizio con ciò che tu stesso, Signore, doni. Negli ultimi due versetti abbiamo letto: ergiti, o Dio, difendi la tua causa, ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Cari, le cose stanno così. Non siamo gli unici a essere disonorati, perché è scritto che dobbiamo sopportare il disonore per amore di Cristo, ma dobbiamo farlo. Dobbiamo uscire fuori dall'accampamento, e quanto scrive l'Apostolo nella lettera agli Ebrei. Qui ci viene detto che anche il Signore Dio deve difendere la sua casa, e il pensiero è collegato a questo. Ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Dio sa bene che non siamo in grado di fare nulla. Ciò che Lui non fa rimane non fatto. Non solo noi, ma anche il nostro Signore è disonorato con noi. Lui è il capo della Chiesa. Noi formiamo il suo corpo. Ciò che colpisce noi colpisce Lui, e ciò che riguarda Lui riguarda noi. Formiamo davvero un'unità divina. Leggiamo altre scritture del profeta Zaccaria. Zaccaria capitolo 8, versetto 9. Così ha parlato il Signore degli eserciti: fatevi coraggio, voi che in questi giorni ascoltate queste promesse dalla bocca dei profeti. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio è collegata alla prima pietra per la ricostruzione della casa di Dio, il Tempio del Signore. Profeticamente parlando, le cose vanno in parallelo, sia Israele nell'Antico Testamento, sia la Chiesa nel Nuovo. Là è il Tempio è stato distrutto, qui il Santuario di Dio, la Chiesa. E poi è scritto: fatevi coraggio, voi che in questi giorni ascoltate le promesse dalla bocca dei profeti. Quante volte abbiamo detto qui: la vera fede biblica è ancorata alle promesse di Dio. Se non si hanno promesse, non si ha un terreno su cui poggiare spiritualmente, non ha fondamento, allora la fede è in uno spazio vuoto. Ma nel momento in cui abbiamo una promessa di Dio e possiamo basarci su di essa, Dio non può che rispondere. Ciò che mi commuove molto è un altro versetto in questo stesso capitolo di Zaccaria. Zaccaria capitolo 8, l'ultimo versetto. Così parla il Signore degli eserciti: in quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremo con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Quando ho letto questa parola ho pensato tra me, nel momento in cui Dio si rivolgerà al suo popolo Israele, quando il destino complessivo sarà riportato all'ordine divino e sarà riunito sul monte Sion, come ci dicono molti passi della Bibbia, la parola uscirà da Gerusalemme e l'istruzione dal monte Sion. Questo si può leggere ovunque nella parola profetica, quando Dio quando Dio confesserà visibilmente Israele, le nazioni lo sapranno e 10 uomini afferreranno un ebreo, ovunque la gonna o la veste possa ancora arrivare, in modo che la mano possa aggrapparsi a questa veste e diranno: noi verremo con voi. Perché? Perché sono ebrei, perché stanno andando a Gerusalemme. La risposta o il detto è questo: noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ho pensato tra me e me: se piace al Signore, come abbiamo letto e conosciamo i passi che prima del ritorno di Gesù Cristo l'edificazione della Chiesa deve avvenire di nuovo, che tutte le cose devono essere riportate al loro giusto stato. E questo è il senso e il significato dell'invio da parte di Dio di un messaggio profetico per mettere nei nostri cuori le parole della promessa divina per il nostro giorno, per noi, per il nostro tempo. E possiamo dire la stessa pietra, lo stesso fondamento dei giorni degli apostoli è stato posto di nuovo. E l'abbiamo già proclamato qui, quando Esdra e Neemia e gli uomini di Dio tornarono a quel tempo, trovandosi tra loro coloro che erano tornati dalla cattività babilonese, cosa fecero? Ripulirono il tempio, di cui rimasero solo macerie e ceneri. Fino a dove? Fino a quando le fondamenta non furono chiaramente visibili. Hanno rimosso tutto, tutte le macerie, tutto ciò che era stato distrutto fu sgomberato. Poi si poterono vedere le fondamenta originali e solo allora si iniziò a ricostruire. Cari, era necessario che Dio ci inviasse un messaggio profetico apostolico, non solo per migliorare un po' qua e là, ma per mettere da parte tutto ciò che era crollato e vedere chiaramente le fondamenta e ricostruirle. Credo che sia chiaro che Dio non poteva costruire sulle macerie e sulle rovine, ma dovette mettere da parte ciò che era crollato. E questo, proprio in questo, consiste il ministero del fratello Branham. E se posso fare un altro commento a questo proposito, abbiamo visto come egli fosse attivo nell'evangelizzazione, come i doni dello Spirito si manifestassero ovunque fino al segno del Messia. Ma dopo l'apertura dei sigilli vennero messe in ordine alcune cose, vennero trattati alcuni argomenti che non aveva mai affrontato prima, soprattutto non in pubblico. Era necessario fare un riordino generale affinché la costruzione complessiva potesse avvenire di nuovo per grazia di Dio. Mi rallegrerei se potessimo ancora sperimentarlo, cioè che Dio possa riconoscerci non per il nostro bene, ma questo è stato detto più volte anche in questo e in altri luoghi. Se Dio non si confessa a coloro che gli credono ora e camminano sulle sue vie ora, che ricevono le promesse per questo tempo nella fede, che hanno preso consapevolmente il suo nome attraverso il battesimo, che si sforzano veramente in ogni cosa, e ringrazio Dio per questo, che vogliamo seguirlo e piacere a Dio. Se Dio non si manifesta a questa schiera, che è veramente pronta a seguire il suo cammino al meglio della propria coscienza e conoscenza, se non si manifesta a loro, allora a chi si manifesterà? Se lo sapete, ditemelo. Che cosa è sempre successo? Prendiamo il popolo di Israele. Anche il fratello Branham ha fatto una dichiarazione potente su cui vale la pena riflettere. Ha detto qualcosa del genere, che Dio può benedire il popolo di Israele solo nella terra promessa. E si spinge un po' più in là e dice, più avanti, la profezia non parla, lui usa la parola storto, parla dell'ebreo storto, dell'ebreo un po' scorbutico e curvo che fa affari a Wall Street, a New York, ma degli ebrei che tornano alla terra dei loro padri, alla terra della promessa. Ed è semplicemente molto importante, come abbiamo già detto, i due profeti non appariranno a Zurigo, né a Washington, né a Mosca, né altrove, dove svolgeranno il loro ministero, a Gerusalemme. Quindi tutti coloro che provengono da Israele e vogliono partecipare alla salvezza di Dio in quel tempo devono trovarsi dove Dio opererà in quel momento, altrimenti non potranno partecipare. Lo stesso vale per la Chiesa del Dio vivente. Dobbiamo entrare nella terra della promessa, dobbiamo portare le promesse di Dio per poter poi essere trasferiti nella terra della promessa, cioè nella realizzazione di ciò che Dio ha promesso. Vorrei leggere dalla lettera di Giacomo qualcosa sulla pazienza. È semplicemente necessario che lo mettiamo davanti ai nostri occhi. Dobbiamo essere pazienti finché Dio non si compiaccia di realizzare ciò che ha promesso. Conosciamo bene il passo, Giacomo 5, dal versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Essere pazienti, perseveranti, non arrendersi a un certo punto e non dire, beh, non succede nulla, deve accadere, accadrà perché Dio lo ha detto, non perché lo vogliamo noi, ma perché fa parte del piano divino di salvezza, che è immutabile, la nostra fede può essere ancorata adesso. Leggiamo poi al versetto 8. State pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Giacomo non avrebbe potuto scrivere questa lettera ieri a noi che viviamo in questo tempo? I critici hanno scritto capitoli su capitolo per spiegare che gli apostoli si sono sbagliati, hanno sbagliato e questo e quello. Non sono stati gli apostoli e i profeti a sbagliarsi. I filosofi e gli scrittori del XX secolo, che trascredendo ogni misura di trascendono ogni misura di critica, hanno ingannato e sbagliato. Lo Spirito di Dio ha sempre dovuto scrivere in modo tale che nelle Sacre Scritture si potesse trovare la parola giusta per ogni tempo, per ogni momento. Sono grato a Dio per questo, che prova che non sono stati gli uomini a pensare o a scrivere da parte loro, ma sono stati gli uomini santi impregnati dello Spirito di Dio, anzi guidati dallo Spirito Santo, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento hanno parlato e scritto. Così siate pazienti, fortificate i vostri cuori e ricordate una cosa: le prove che dobbiamo affrontare saranno sempre più dure. Se poi la parola degli Atti, probabilmente il capitolo 7, quando il tempo dell'adempimento della promessa si era avvicinato, il faraone opprimeva il popolo di Israele in Egitto ancora di più lo opprimeva. Così, prima del tempo immediato della liberazione e dell'esodo, le difficoltà erano diventate insopportabili. Tali erano le vie di Dio allora, come saranno ora. Egli può anche permettere che si debbano sopportare molte cose per amore del suo nome e della sua parola. Facciamolo con gioia della certezza. Possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Sappiamo che Dio è fedele e sarà con noi fino alla fine. Leggiamo ancora un po' più avanti, il versetto 11. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E poi segue: avete udito parlare della costanza di Giobbe? Quando ho letto questo versetto, ho dovuto pensare a come i profeti hanno perseverato fino all'ultimo giorno e non hanno visto personalmente l'adempimento di ciò che Dio aveva detto per bocca loro. Isaia, per esempio, la Vergine concepirà, e così via, non lo vide. Salmo Davide, Salmo 22, mi hanno forato le mani e i piedi, e tutti i numerosi passi della Bibbia tirano a sorte la mia tunica. Ci sono queste molte profezie che sono uscite dalla bocca dei profeti. Non hanno visto nulla dell'adempimento con i loro occhi. Se avreste chiesto a tutti questi profeti sul loro letto di morte: uomo di Dio, sei sicuro di te, di quello che hai detto? Ogni uomo di Dio avrebbe risposto: scusami, non sono affari miei, sono affari di Dio, e sono certo che quando verrà il tempo, Dio farà ciò che ha annunziato per bocca mia. I profeti ne erano certi. Perché? Non avevano parlato loro, era Dio che aveva parlato attraverso di loro. Una domanda: perché siamo sicuri della nostra causa? Perché il fratello Branham ha detto questo, o forse il fratello Frank l'ha ripetuto? No, non è affare dell'uomo, è affare di Dio. E se è Dio che ha parlato e la bocca dell'uomo l'ha solo trasmesso, allora è e rimane affare di Dio dal principio alla fine. Quindi possiamo confidare nel Signore. Perseverate in tutte le prove. Per favore, non pregate che il Signore metta fine alle prove, perché, lo ripeto, le prove aumenteranno. Chiediamo semplicemente a Dio che possiamo perseverare, di stare fermi, di rimanere saldi nella fede, proprio perché siamo portatori delle promesse divine. Voglio leggere in 1 Pietro, capitolo 1, i versetti da 7 a 11. Scusatemi, in primo Pietro capitolo 1, in realtà da 2 a 9 in totale, ma poi sottolineerò ciò che è importante o rilevante in questo contesto. Versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Poi continua, poi il versetto 5, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Cosa scrive qui l'Apostolo Pietro? Proprio come un diario, come una cosa che è stata fissata in anticipo, così ci viene detto qui. Voi, dalla potenza di Dio, come avviene, custoditi mediante la fede per la salvezza. Dio che ci ha salvato ha il potere di custodirci, ha il potere di essere con noi, di condurci e guidarci finché non lo vedremo. Siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ora abbiamo il privilegio di vivere in questi ultimi tempi nei quali sarà rivelato e sarà rivelato. Come Dio ha certamente detto, qualcuno potrebbe chiedermi se non ho avuto paura di scrivere che il grande evento del ritorno del nostro Signore si avverrà prima o intorno o dopo la fine del millennio, ma verrà, deve venire. Dio lo ha detto e le scritture si stanno compiendo sotto i nostri occhi. Se ci credete, dite amen. Non sia lodato il nome del Signore. Non possiamo fare altro che testimoniare che Dio ci porta avanti per fede, ci preserva affinché noi che viviamo in questi ultimi giorni possiamo rimanere fermi fino alla fine per partecipare alla salvezza, alla trasformazione e al rapimento che saranno rivelati negli ultimi giorni. Sì, sarà rivelato, perché è così che Dio ha ordinato nella sua parola e così sarà manifestato. Ora continuiamo a leggere qui. Perciò voi esultate. Abbiamo già cominciato con questo. Abbiamo cominciato a rallegrarci del fatto che il Signore sta per tornare, che ci custodirà fino al momento del suo ritorno. Qui è scritto, perciò voi esultate. Leggo ancora, perciò voi esultate, anche se ora per un breve tempo, non per qualche scopo arbitrario potrebbe essere, ma è necessario che siate afflitti da svariate prove. Nessuno di noi può scegliere il tipo di prova o di tribolazione, ma ognuno è tenuto a sopportare ciò che è in grado di sopportare. Ed ancora è scritto che il Signore non ci pone i pesi se non siamo in grado di sopportarli o di portarli. Nessuno è mai stato messo alla prova e provato al di là delle sue capacità. A volte possiamo pensare, questo è al di là delle mie forze. Sì, forse fino a quel momento, ma Dio ci ha già dato nuove forze e possiamo andare avanti ancora per grazia del nostro Dio. Quante volte lo abbiamo sperimentato quando siamo arrivati alla fine, Dio comincia a intervenire nel modo giusto e a prendere le cose in mano Lui stesso. Continua qui affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Qualunque cosa accada nella nostra vita, qualunque siano le prove, le tentazioni, le sofferenze, le difficoltà, le lacrime, qualunque sia l'ambito della nostra vita, abbiamo bisogno di questa preparazione e perciò Dio ce la dà per grazia. E alla fine diremo che tutte le sue vie sono state la fedeltà e la misericordia. E allora arriverà sicuramente il momento in cui potremmo dire: Signore, grazie per tutte le cose che mi hai mandato, mi hanno aiutato a percorrere il tuo cammino con umiltà e disponibilità fino alla fine. Ti ringrazio per avermele mandate affinché io possa raggiungere la meta. Non un sentiero facile, ma un sentiero ripido e spinoso, ma un sentiero che porta alla meta, un sentiero che porta alla gloria. Leggo ancora il versetto 9, 8 e 9. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Bisogna guardare alla meta, come scrive Paolo ai Filippesi, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E poi dice: lo faccio perché sono anche stato afferrato da Cristo. E lui è abbastanza sincero e scrive: non che io abbia già ottenuto tutto questo, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Cari fratelli e sorelle, cari amici, puoi tu testimoniare di essere stato afferrato da Cristo, di essere stato salvato da Lui, perdonato da Lui, redento da Lui, afferrato da Lui? La meta è davanti ai tuoi occhi. Allora ringrazialo per tutto ciò che avviene nella tua via. Ebrei capitolo 10, anch'esso un passo molto noto. Ebrei capitolo 10, ma dobbiamo confortarci l'un l'altro con queste parole fino alla venuta del Signore. Il conforto delle sacre scritture è ancora il migliore. Ebrei capitolo 10 si può leggere dal versetto 35. Non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Conosciamo questi passi biblici che ci portino conforto, edificazione e forza. che nessuno si sieda qui e pensi, l'abbiamo sentito dire spesso questo, che possa diventare nuovo per te e per me, veramente una parola di Dio che parla al nostro cuore, al tuo e al mio cuore in quest'ora. Una parola che non lasciamo passare con indifferenza, come se riguardasse altri, ma una parola attraverso la quale siamo indirizzati, una parola con la quale siamo intesi, una parola che è importante ora, cioè per stabilire la nostra chiamata ed elezione. Tanto più vediamo che questo giorno si avvicina, come è stato detto anche qui nella parola di Dio. Ogni annuncio è rivolto a noi, a tutti coloro che lo ascolteranno. Faremmo bene a lasciarci interpellare personalmente, a entrare in questo dialogo con Dio e a dargli la risposta del nostro cuore in preghiera alla parola che ci ha rivolto. In Prima Tessalonicesi 4, versetto 18, troviamo la parola gloriosa: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Di cosa dobbiamo essere consolati? Prima si parla del ritorno del Signore, di coloro che si sono addormentati in Cristo, che risorgeranno, della trasformazione di coloro che rimangono fino al ritorno del Signore. E poi nel versetto 17 è scritto: poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Poi viene questo versetto: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quando visiti un malato, quando vedete la sofferenza e il bisogno e ti rendi conto che la tua consolazione e le tue parole non bastano, ricordati che presto tutto sarà finito, sarà alle nostre spalle. Consoliamoci in ogni situazione in cui ci troviamo con queste parole: il Signore viene, sì, il Signore viene presto. E ci possono essere di nuovo i critici, non i credenti, ma i critici hanno anche trovato queste scritture in cui il nostro Signore dice specificamente nell'Apocalisse: ecco, io vengo presto. Apocalisse 22, versetto 7. Ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. I critici scrivono che Gesù ha promesso: ecco, io vengo presto. E sono passati quasi 2000 anni. Ma l'Apostolo ci ha scritto che questa salvezza, questo grande giorno, verrà solo negli ultimi giorni, e che allora la Chiesa sarà presa nella gloria. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Oggi vi chiedo: solo nel terzo secolo i singoli libri furono uniti per formare il Nuovo Testamento. Chi è stato in grado di preservare e conservare ciò che è stato scritto nell'ultimo libro della Bibbia durante tutto questo periodo di tempo, soprattutto perché non era ancora stato aperto e rivelato? Ci sono passaggi nella parola di Dio che erano semplicemente indirizzati alla Chiesa che sarebbe stata sulla terra alla fine. Anche di questo siamo molto grati. Nell'ultimo e penultimo versetto si legge in Apocalisse 22. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Ci sono persone con cui la grazia è e sarà fino alla fine, persone che perseverano, che sono portatori di promesse divine, persone che esercitano la pazienza fino a quando scocca l'ora di Dio, quando accade qualcosa. Concludiamo con il meraviglioso salmo che abbiamo letto all'inizio. Ricordati del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. Questa sia la nostra preghiera che oggi rivolgiamo al nostro Signore e Redentore. Ricordati del tuo gregge acquistato con il sangue e ricordati anche che non siamo solo noi a essere disprezzati, ma anche tu, o Signore, il tuo nome e la tua parola sono disprezzati. E poi possiamo pregare con fede: Signore nostro Dio, alzati, prendi la tua potenza, metti fine al tuo e al nostro biasimo, conferma la tua parola e portala a compimento. Se nell'intero movimento carismatico che attraversa tutte le chiese e le chiese libere possiamo aspettarci che avvengono grandi miracoli e segni, quanto più dobbiamo aspettarci come Chiesa restaurata del Dio vivente, che la potenza di risurrezione, la potenza creatrice di Dio si riveli nel corpo del Signore, in modo che anche le vergini stolte possano un giorno dire: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Siamo convinti che sarà Dio, e ve lo posso leggere da Isaia 28 e dal profeta Ageo e da altri passi, che sarà il Signore stesso a alzarsi, a portare a compimento la sua opera, il suo lavoro, lavoro inaudito. Così è scritto: egli lo porterà a compimento. Ma per questo ha bisogno di una Chiesa, ha bisogno che le membra del suo corpo non siano unite e al suo servizio. Ed è questo che vogliamo essere per la grazia di Dio. E perché vogliamo esserlo? Perché siamo stati predestinati da Dio a esserlo. Come Dio un messaggero e un messaggio per i tempi della fine, così ha anche una Chiesa nei tempi della fine, che sarà di nuovo una colonna e sostegno della verità, una Chiesa come luogo di rivelazione del Dio vivente. A Lui, il nostro Signore, sia lode, la gloria e l'onore, ora e per sempre, nel nome prezioso e santo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Alziamoci per la preghiera conclusiva. Padre Celeste, ancora una volta ti ringrazio con tutto il cuore per questo culto, per la tua parola, affinché possiamo orientarci discernere, riconoscere, vedere chiaramente gli eventi del nostro tempo e la parola non deve mai venire da Roma, sempre da Gerusalemme, sempre dal Monte Sion, sempre dalla bocca dei profeti, sempre dalla bocca degli apostoli. Amato Signore, chi oggi proclama la tua parola, la proclama secondo ciò che i profeti e gli apostoli hanno proclamato da Gerusalemme. Così deve essere. Alleluia. Signore, ti ringrazio per questa certezza di fede e anche per l'opportunità di verifica che abbiamo attraverso di essa. Tu hai posto la parola nei nostri cuori. Possiamo mettere alla prova ogni cosa per vedere se è vera. Grazie anche per il tuo profeta che hai mandato in noi per attirare la nostra attenzione, per darci una linea guida, anzi per darci un suggerimento. Signore nostro Dio, quanto sei fedele. Infatti non fai nulla senza prima rivelare il tuo consiglio ai tuoi servi e ai tuoi profeti, non al falso profeta o a falsi profeti, ma ai tuoi servi e profeti come li hai mandati in ogni tempo. Grazie a te, Signore, per gli uomini inviati da Dio fino ai nostri giorni. Essi ci hanno annunciato la vera parola di Dio. Grazie per questo. Benedici noi e tutto il tuo popolo che adora con noi. E sì, con tutti noi per grazia fino alla fine. Lo hai promesso e lo farai. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Signore, resta con noi. Signore, resta con noi e benedicici. Ti ringrazio per tutto, ti ringraziamo per tutto, nel nome di Gesù, amen.